l'articolo 1 della Costituzione che non riesco a ingrandire, accidenti, e che ben conoscete, questo lo conoscono tutti, ci dice che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ora, questa norma è una norma commentata all'infinito, che ha un senso preciso. La sovranità popolare è un principio di massima, qualcuno in uno Stato sovrano deve essere titolare della sovranità. E chi è il titolare della sovranità? Il Presidente della Repubblica? No, lo Stato è un soggetto estraneo, siamo una Repubblica democratica, la sovranità appartiene al popolo. Ciò detto, quello che conta è quello che segue, e cioè che l'esercizio della sovranità è un esercizio regolato dalla Costituzione, per cui i modi con cui la sovranità viene esercitata sono quelli e solo quelli previsti dalla Costituzione. E la Costituzione prevede varie forme di esercizio della sovranità, basilarmente però attraverso il sistema rappresentativo a livello statale, regionale, provinciale e comunale. Per cui l'esercizio è quello tipico di una democrazia rappresentativa, con l'eccezione di alcuni strumenti di consultazione diretta del corpo elettorale. Uno l'abbiamo già visto a proposito del referendum nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale, che è un referendum eventuale di tipo non consultivo, ma di tipo impeditivo, cioè serve a consentire al corpo elettorale di opporsi a una riforma elettorale, pericolo che ormai è scongiurato perché non si parla più di riforma costituzionale. L'altro è il referendum abrogativo di cui vi devo parlare oggi. Non ci sono altri strumenti, per cui quando Beppe Grillo va in piazza dicendo prima cosa faremo un referendum consultivo, sta dicendo, tanto per cambiare, una cosa che non è di questo mondo. Non esistono i referendum consultivi nazionali, o meglio, possono esistere nella misura in cui prima faccia una legge costituzionale che lo preveda. È quello che si fece il governante Bettino Craxi negli anni Ottanta, quando la Repubblica Italiana, nell'indifferenza di tutti i suoi degli altri partner, fece una legge costituzionale provvedimento per autorizzare l'indizione di un referendum consultivo il cui quesito posto agli italiani era: volete voi una Costituzione europea? Non ne parlava nessuno in Europa in quel momento, perché altri erano i problemi che interessavano. Il popolo italiano è corso a votare, perché allora era il modo di andare a votare, e con una maggioranza che sfiorava il 90% ha detto sì, la vogliamo. Se avesse detto no, non lo vogliamo, non sarebbe cambiato assolutamente niente. Invece di pensare di fare norme interne per adeguare il sistema istituzionale all'esistenza dell'Europa, hanno pensato di fare un bel referendum consultivo. Per cui Beppe Grillo dovrebbe, una volta che avesse la maggioranza di governo incontaminata da altre alleanze, perché bisogna essere politicamente vergini, dovrebbe fare una revisione costituzionale, varare una legge costituzionale che prevede un referendum e poi indire il referendum. Per il momento il referendum che c'è è quello previsto dall'articolo 75 della nostra attuale Costituzione, che ci dice: è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Questo è il referendum. che è un referendum di tipo abrogativo, soltanto abrogativo. Si dice è una legislazione negativa, nel senso che il corpo elettorale può semplicemente disporre l'abrogazione di una legge. Naturalmente l'abrogazione può essere sia totale che parziale. L'abrogazione totale di una legge non darebbe grossi problemi di comprensione, l'abrogazione parziale di una legge invece dà grossi problemi di interpretazioni. Perché se io tolgo da una legge una, due, tre, quattro, cinque parole, può anche essere che la disposizione cambi totalmente. Dove c'è scritto non, io abrogo il non e il senso della disposizione si inverte da così a così. Per cui l'idea che questa sia solo una legislazione di tipo negativo è un'idea astratta e sbagliata. Pensate che noi siamo arrivati ad avere non questo sistema elettorale attuale, ma il cosiddetto Mattarellum, cioè la legge di riforma elettorale promossa nel 1993, a seguito di un referendum che aveva preso la legge elettorale per il Senato e con una sapiente operazione che trovate descritta nel manuale, perché lì c'è una finestra col quesito, volete voi, è una serie di cancellazione del testo legislativo, ha trasformato un sistema elettorale in un altro. Al Senato c'era un sistema elettorale falsamente maggioritario che scattava soltanto quando un candidato aveva acquisito 2/3 dei voti. Se non acquisiva 2/3 dei voti, il sistema funzionava come un normale sistema proporzionale. E questo consentiva di eleggere su 315 senatori 2, 3, 4 senatori col maggioritario nelle zone, nelle roccaforti bianche e rosse, il resto veniva col sistema proporzionale. E lavorando su questa legge, togliendo i 2/3 e lasciando solo maggioranza e altre operazioni che hanno coperto un'intera pagina, si è trasformato un sistema elettorale da sostanzialmente proporzionale in un sistema maggioritario. E poi è seguita la riforma che ha sostanzialmente preso la fotografia di questa riforma elettorale e trasportata in una legge, anche per la Camera. Per cui l'abrogazione è una operazione che può prestarsi anche a un'operazione di chirurgia lessicale, linguistica e di trasformazione delle disposizioni. Questo per quanto riguarda i referendum nazionali, perché per i referendum regionali vale una disciplina dettata dai singoli statuti e dalle leggi conseguenti. E in alcune regioni, segnatamente Val d'Aosta, per certi versi Trento e Bolzano, mi pare adesso qualcosa anche nello statuto della Campania, mi sembra, si è introdotto il referendum approvativo, che è una bomba, nel senso che è un referendum che assiste con un voto quello che è l'altro grande strumento inutile della democrazia, diciamo, diretta, che è l'iniziativa legislativa. Vi ho detto che il popolo può esprimere un'iniziativa legislativa, ma purtroppo l'iniziativa legislativa popolare non va mai in porto. In queste regioni si prevede la possibilità di indire un referendum sull'iniziativa legislativa popolare e se viene approvato quello diventa la legge da promulgare. Per cui si è introdotto un sistema di legislazione diretta che è da cui io personalmente prenderei subito le distanze, perché ritengo che la democrazia diretta sia una bella leggenda raccontata ai bambini sciocchi in alternativa a Babbo Natale. Perché la democrazia diretta, ahimè, è molto bella, ma funzionava ad Atene quando il 50% dei abitanti d'Atene non erano cittadini e di conseguenza non votavano. Per cui è sempre stata una bufala la democrazia diretta. Anche perché la democrazia diretta in un paese di 60 milioni di abitanti sarebbe il potere definitivo delle televisioni e dei grossi gruppi di interesse, come negli Stati Uniti, dove la democrazia diretta è praticata moltissimo a livello di legislazione statale. Ci sono comuni che addirittura approvano il bilancio con voto popolare, e la tassazione, i limiti della tassazione è prodotto dalla democrazia diretta. Allora immaginate domani che qualcuno dicesse: facciamo una legge popolare approvata dai cittadini italiani, vogliono i cittadini italiani porre un limite massimo del 30% come in California alla tassazione, chi sarebbe il cittadino italiano che non direbbe: ma certo, che bello, quest'anno faccio più vacanze. Dopodiché la conseguenza quale sarebbe? Che naturalmente noi saremmo molto più ricchi non pagando le tasse, che peraltro la parte degli italiani già adesso non pagano abusivamente. In compenso non avremo più scuola pubblica, sanità pubblica e così via. Come in California, cioè tu distruggi lo Stato sociale soltanto con un voto. Naturalmente se voi foste un ricco miliardario costretto a pagare le tasse, devo ancora conoscerlo, sareste disposto a dare un milioncino, due milioncini, ma anche 50 milioni per una sana campagna elettorale liberale contro questa sanguisuga dello Stato che ci porta via i soldi della tasca? Certo, pagate 50 milioni una volta e per il resto della vita non pagate più tasse legittimamente. È quello che è successo in California, dove hanno distrutto quello che era lo Stato sociale emblematico degli Stati Uniti con un referendum che ha bloccato la tassazione. Per cui chiunque parli della democrazia diretta deve spiegarmi di che cosa sta parlando, cioè dov'è la democrazia, in che cosa consiste il concetto di democrazia. Nei sistemi moderni, quando si parla nei paesi evoluti, non nei paesi televisivi, quando si parla di democrazia si aggiunge un aggettivo che è deliberativa, dove però è una traduzione che è fuorviante, perché to deliberate in anglo-americano vuol dire discutere, non decidere. Cioè non è una democrazia dove si vota e dopodiché è fatta, è una democrazia che si basa sul confronto delle idee e poi la decisione finale, che è una cosa diversa dal referendum diretto, che è un tipico strumento che piace moltissimo a tutti coloro che hanno ambizioni politiche di tipo plebiscitario. È un plebiscito quello, non un referendum. Allora, nel nostro sistema il referendum invece è un'eccezione importante al sistema della democrazia diretta, tanto è vero che di solito si dice è lo strumento del correttivo al sistema della democrazia indiretta, della democrazia rappresentativa, e rappresenta quello che è il nostro residuo della democrazia diretta. Che il referendum sia forma di democrazia diretta lo si dice normalmente, non so quanto sia vero, non sia corretto, forse è più che altro l'opposto non tanto della democrazia diretta quanto del divieto di mandato imperativo. Il divieto di mandato imperativo è un istituto di invenzione liberale che ha voluto rompere quello che è un sistema di rappresentanza tipico del mondo medievale. Questo ve l'ho già raccontato, quando i rappresentanti mandati a discutere con il re, con il cahier de doléances, con un mandato di cose che dovevano discutere, se il re diceva sì, però io avrei bisogno di soldi, voglio mettere la tassa sul grano, se questo non era dentro nel documento del loro mandato, dovevano tornare dal loro villaggio ad referendum a consultare la popolazione e farsi integrare il mandato. Questo era l'antico istituto della rappresentanza medievale. Naturalmente, antico statuto che poi è saltato nei regimi dove c'era un assolutismo come in Francia, però aveva radici lontanissime. Il mondo liberale ha immaginato che non ci fosse un prolungamento del villaggio in Parlamento, ma che ci fosse una cesura, e questa cesura fosse proprio il divieto di mandato imperativo, per cui non c'era un mandato da integrare. e non c'era nulla da, per cui non si dovesse tornare ad referendum. Sapete chi ha riscoperto questo uso dell'ad referendum? I 5 Stelle. Quando i 5 Stelle discutono qualcosa in Parlamento che è fuori del mandato dato dalla rete, sono tenuti ad referendum, cioè a chiedere alla loro supposta base che cosa devono fare, almeno così la raccontano, che è, come vedete, inconsapevolmente, perché naturalmente queste sono cose che nessuno sa, no? Si inventano sempre cose nuove, e questa è una cosa molto antica invece, è un ritorno al sistema feudale di rappresentanza. E tra l'altro è una violazione della Costituzione, naturalmente, ma questo non importa di meno. E da noi il referendum è finito invece con essere uno strumento, sì, di consultazione diretta e perciò anche di democrazia diretta, ed è uno strumento fortemente contestativo anche, nel senso che è uno strumento che si oppone alle decisioni dell'assemblea parlamentare, del legislatore, cioè del Parlamento eletto, facendo un appello diretto a quegli stessi elettori che hanno eletto il Parlamento. Ma andiamo a votare il Parlamento al più tardi o nei 5 anni, ultimamente si va molto, molto più frequentemente. Il Parlamento è per definizione un corpo rappresentativo e quindi democratico, e in nome della sua investitura democratica fa le leggi che ci vincolano. Se noi indiciamo e vinciamo un referendum, stiamo aizzando magari un po' carico di significato, diciamo, stiamo sollecitando una decisione del corpo elettorale che va contro il prodotto dei suoi rappresentanti. Ed è per questo che il referendum non è stato realizzato in Italia fino al 1970. Chi era al potere fino al 1970 si è ben guardato di fare la legge attuativa del referendum, per cui il primo referendum si è svolto dopo il 70, dopo la legge 352 del 70, che fu la legge che disciplinava appunto il referendum e che fu una partita di posta politica. E si barattò la legge sul referendum come contropartita della rinuncia della parte cattolica, minoritaria in Parlamento allora, bei tempi, sulla legge sul divorzio. Di fronte a una legge di divorzio che stava andando in porto, la parte cattolica ha rinunciato a fare ostruzionismo dicendo però facciamo il referendum. E grazie a questo in Italia è stata introdotta la legge sul referendum. Infatti il primo referendum fu fatto proprio sulla legge sul divorzio. Vedete, sono strumenti che evidentemente hanno una certa pericolosità per il sistema politico consolidato, no? Hanno una certa pericolosità perché evocano il voto popolare contro la struttura rappresentativa. E per questo sono molto odiati i referendum. Sono molto odiati, e la stessa legge che organizza, disciplina il referendum è una legge che dimostra una certa quale scarsa simpatia. Guardiamo la tempistica del referendum per renderci conto del problema. Allora, ci vogliono 10 promotori qualsiasi. Io devo aver stato anche un promotore di un referendum, non mi ricordo più quale. 10 promotori, basta essere elettori, depositano un quesito presso un ufficio della Cassazione. È un ufficio centrale per il referendum che è fatto da magistrati della Cassazione, che poi è il riferimento di tutta questa procedura. Depositano il quesito e a questo punto scatta una corsa per raccogliere le firme, 3 mesi dal fisco di partenza, e comunque devono chiudersi entro il 30 settembre. ma comunque le firme vanno raccolte in 3 mesi, non in un tempo dilatato, ma in 3 mesi, per cui uno comincia il 1 gennaio, deve finire 31 marzo, più o meno, e dopodiché quello è il periodo in cui deve raccogliere le firme. La raccolta delle firme naturalmente è una faccenda molto complicata, bisogna essere organizzati, organizzare i baracchini, le firme devono essere autenticate, per cui ci vuole qualcuno che è riconosciuto come autorità che può autenticare le firme, un notaio, un ufficiale del comune e così via. E voi sapete che c'è stata fatta una raccolta delle firme per una serie di referendum dei radicali che pare non abbia raggiunto nessuno le 500 firme valide, perché devono essere firme che poi vengono controllate una a una, che siano elettori, che non abbiano firmato 2 volte, che ci sia il documento di identità, che il documento di identità non sia la password del bancomat e così via. E chi fa queste cose sa che per raccogliere 500.000 firme bisogna arrivare almeno a 700.000, 800.000, per avere la certezza che ci siano 500 firme valide. Queste firme vanno depositate entro il 30 settembre, vedete che la scansione è una scansione che a questo punto è sul calendario di ogni anno, presso l'ufficio della Cassazione, vengono controllate una a una e a questo punto la Cassazione entro il 15 dicembre deve emanare l'ordinanza con cui dice tutto a posto. La Cassazione sta facendo, l'ufficio centrale per la Cassazione sta facendo un lavoro di tipo burocratico, nel senso che sta controllando la legalità, la corrispondenza delle operazioni referendarie alla legge sul referendum. E in questa fase si controlla che il quesito sia comprensibile, la Cassazione è anche collaborativa, può dare qualche suggerimento, però il quesito non è un quesito parlato, è un quesito formulato in termini tecnici. Cosa vuol dire questo? Non è che il quesito può essere: siete voi d'accordo a dichiarare, ad abrogare la legge che finanzia i partiti pubblici, i partiti politici? Non è così che si fa il quesito, e questo è importante come vedremo per gli effetti. Il quesito è costruito così: volete voi abrogare la legge tal dei tali, il numero tal dei tali? Punto di domanda. Poi c'è il titolo, relativa al finanziamento pubblico dei partiti. Perché è importante questa differenza? Perché questo vi spiega la complessità degli effetti del referendum. Ma andiamo per ordine. Nell'ipotesi in cui la Cassazione alla fine decide che il quesito è valido, è comprensibile e che le firme sono state raccolte, passa la patata alla Corte Costituzionale. C'è un doppio giudizio, vedete, c'è un giudizio sulla formalità del referendum, sulla legalità del referendum, sulla regolarità del referendum, cioè la corrispondenza del referendum alle regole di legge. Poi parte un giudizio invece della Corte sulla ammissibilità costituzionale del referendum, che è un giudizio diverso, incomincia a seguito dell'ordinanza e poi deve essere deciso entro il 10 febbraio. Il 14 gennaio è già fissata l'udienza della Cassazione, della Corte Costituzionale, per gli eventuali referendum che saranno validamente prospettabili in seguito. Adesso devo dirvi qualcosa, molte cose da dirvi sul giudizio di ammissibilità. Passato il giudizio di ammissibilità, quindi lo sappiamo, a febbraio, si vota in un periodo, in una finestra, come dicono i giornalisti, tra il 15 aprile e il 15 giugno. C'è per il referendum abrogativo un problema di quorum, che non c'è per il referendum costituzionale, che è valido anche se andiamo a votare in 3, per il referendum abrogativo c'è un quorum del 50% più uno degli aventi diritto ai voti, per cui il corpo elettorale, la maggioranza degli elettori deve andare a votare. Se la maggioranza degli elettori non va a votare, il referendum è invalido. Questo spiega perché da moltissimi anni, anche questa è una moda lanciata da quel galantuomo che era Craxi, si invitano i cittadini non andare a votare no, ma andare al mare. Andate al mare, non andate a votare, perché così agli astenuti che ci sono sempre, si stanno aumentando sempre di più, si sommano anche quelli che sono contrari. Per cui questo significa che per far approvare un referendum la battaglia non è contro chi non vuole il referendum, ma che chi si astiene dal referendum. Bisogna riuscire a portare gli elettori, e questo si spiega perché da numerosi anni i referendum abrogativi sono sempre falliti, salvo quello di 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo più neanche quanto, forse 3 anni fa, che era passato come referendum sull'acqua, il referendum che si opponeva alla cosiddetta privatizzazione dell'acqua. Quella è stata un'eccezione a quello che è diventato ormai una regola normale, per cui la gente non va a votare al referendum e con questo il referendum si affossa. Se invece il referendum viene approvato, per cui sono andati a votare metà più uno degli elettori e metà più uno dei voti validi e favorevole, allora il referendum viene dichiarato il risultato da un decreto del Presidente della Repubblica che dispone l'abrogazione della legge. Il decreto viene approvato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e dal giorno dopo la legge è abrogata. E c'è uno strumento che c'ha il Presidente, d'accordo con il Consiglio dei Ministri, su delibera del Consiglio dei Ministri, può dilazionare l'effetto abrogativo di 60 giorni, in modo di dare tempo al Parlamento di intervenire a porre le norme che servono per tamponare la situazione. E qui si pone un problema delicatissimo: che effetto abbia l'abrogazione? Questo è un problema che non ha soluzione. È sicuramente una stupidaggine quello che si dice comunemente sulla stampa. La legge sul finanziamento pubblico dei partiti è illegittima perché contraddice una chiara predecisione assunta dal popolo sovrano nel referendum del 1992. Questa è una fesseria in senso tecnico, perché quello che si abroga è un quesito. In base al quesito referendario è una specifica legge, per cui abrogata questa specifica legge nulla impedisce al Parlamento di fare una nuova legge sulla stessa materia, perché se avessero voluto fare, come hanno fatto, una legge diversa sul finanziamento pubblico dei partiti, nessuno può dire vai contro la volontà chiaramente espressa dagli elettori, perché gli elettori non sono chiamati a esprimere la loro volontà. Due punti, vuoi o non vuoi il finanziamento pubblico dei partiti? Ma sono chiamati a un quesito, due punti, vuoi o non vuoi abrogare la legge tale e tali? Quella è abrogata, e allora l'effetto preclusivo potrà svolgersi probabilmente, e poi vedremo perché probabilmente, su quella legge, ma non è che gli elettori possono fissare un principio una volta per tutte, perché questo non esiste nel mondo. Esiste solo nella fantasia baccata di alcuni nostri politici deteriori che continuano a dire cavolate senza arrossire, e dei giornalisti che le danno credito. Non è così che funziona il referendum. Il referendum abroga una legge. Allora, si può sostenere che abbia un qualche effetto preclusivo rispetto al ripristino di quella legge, ma di quella legge, di quella disciplina. Non del numero, della data della legge, ma della disciplina abrogata. Questo è quello che ha detto la Corte recentemente, con una sentenza per certi versi chiara e per certi versi oscura, ma perché il problema è complesso. Proprio sul referendum dell'acqua, visto che l'amabile governo, era ancora Berlusconi, aveva ripristinato sostanzialmente lo stesso meccanismo di privatizzazione dell'acqua e anche di tariffa idrica, proprio lo stesso, cambiato le parole ma il risultato è lo stesso, la Corte ha detto questa legge è illegittima anche perché va contro il referendum, dimostrando che il referendum ha un effetto non solo abrogativo, abroga quella legge, ma anche un effetto impeditivo di leggi uguali. Il problema è che la Corte non ha detto con chiarezza, né poteva dirlo, e la dottrina non ci ha risposte univoche, su quanto duri questo effetto. La dottrina forse prevalente, chi lo sa, diciamo Paradin, qualcuno che lo ha seguito, dice è un effetto che si esaurisce nel corso della stessa legislatura. Cioè tu oggi, il 15 aprile del prossimo anno, abroghi una legge per il referendum, quella impedimento a ripristinare la disciplina abrogata dura quanto dura questa legislatura. Dopodiché il nuovo Camera neoeletta, nuovamente fornita di mandato popolare, può rovesciare il referendum. E questa è l'unica tesi attualmente oggi in Italia che abbia un qualche senso. Perché il resto del problema e le altre risposte non hanno un senso compiuto. Non si può certo ammettere, e la Corte l'ha detto, che il referendum abroga quella legge e il giorno dopo si può ripristinare la stessa identica legge, né si può ammettere che quell'abrogazione duri per tutta la vita, visto che il principio democratico vuole che nessun Parlamento possa vincolare i Parlamenti futuri, neanche nessun corpo elettorale può vincolare i corpi elettorali futuri. Da questo nasce l'idea di Paradin e degli altri di dire bene, quando torniamo tutti a votare, votiamo il nuovo Parlamento, quel Parlamento è pienamente competente a fare tutte le leggi che vuole, non ha più nessun obbligo di rispettare precedenti decisioni dirette o indirette del corpo elettorale. È una tesi che ha almeno un senso. La Corte Costituzionale si era pronunciata su un problema diverso, ve l'ho detto l'ora precedente, su quel conflitto d'attribuzione. In questa fase, cioè tra l'ordinanza della Cassazione e la sentenza della Corte Costituzionale, il brillante legislatore ha fatto una legge che sostanzialmente riproponeva la stessa disciplina che doveva essere sottoposta al referendum. L'ufficio di Cassazione ha detto legge già abrogata, il referendum non si ha da fare, è già abrogata la legge, è sostituita da un'altra. La Corte Costituzionale ha detto no. Se la legge non è nuova, ma è la stessa legge, sostanzialmente la stessa legge, il quesito del referendum si sposta dalla vecchia legge alla nuova legge e quindi la procedura va avanti. È una sentenza antitruffa. Il Parlamento non può truffare i promotori facendo un maquillage formale della legge. Se cambia la disciplina, interrompe il referendum. Ma se la disciplina resta sostanzialmente la stessa, il referendum si sposta sulla nuova legge e questo ha creato il problema teorico complicato di capire quando una legge è nuova oppure è sostanzialmente la stessa legge. Vedete quanti problemi incasinatissimi di interpretazione delle cose, ma queste sono interpretazioni delle cose, la Corte almeno ha dato una chiave di principio, devi valutare la cosa in questi termini, devi vedere se la legge è nuova oppure no e lo devi fare con un giudizio di merito sulla sostanza delle norme, sulle scelte normative e non sulla formalità. Non è che cambiando la data cambia la legge, devi cambiare il senso della disciplina. E lo stesso ha finito con dire nella sentenza sul referendum sull'acqua. Di fronte a una legge successiva che ripristina la disciplina abrogata, la Corte ha detto no, questo non lo puoi fare, non basta un maquillage formale, devi guardare la sostanza delle cose, se la nuova disciplina è sostanzialmente la stessa della norma abrogata, per via del referendum, questa diventa illegittima ed è un vizio della nuova legge perché viola il risultato del referendum abrogativo. Però quanto duri questo vincolo la Corte non ce l'ha detto, anche perché non riguardava il caso prospettato. Dunque, sì, no, volevo parlare di questo, due parole. D'altra parte è descritto a sufficienza nel manuale, sulle ipotesi di inammissibilità, perché questa è una partita che si è giocata difficile. Allora, il referendum sul divorzio, il primo referendum, non c'aveva problemi, era impugnata la legge sul divorzio, era posta sotto referendum la legge sul divorzio e il corpo elettorale sapeva bene di cosa si trattasse. Il secondo referendum è stato sulla legge sull'aborto e anche qui non c'erano problemi, era una legge chiara. La Corte Costituzionale in entrambi i casi ha fatto il suo giudizio e l'ha fatto ragionando su quello che è la norma costituzionale. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Né il divorzio né l'aborto riguardavano queste materie. Forti di questi due successi, i radicali hanno pensato di fare il partito del referendum e quindi si sono ripresentati con un campionario di quesiti referendari amplissimo, un sacco di referendum, di cui alcuni veramente borderline. Pensate che in un quesito referendario hanno messo dentro qualche centinaio di norme del codice penale che riguardavano oggetti diversi, dalla bestemmia all'offesa, all'ingiuria pubblico ufficiale, alla detenzione delle droghe, faccio un esempio un po' così, ma cose varie. E poi volevano abrogare pezzi della legislazione attuativa del concordato e altre cose. Allora, la Corte Costituzionale, con una sentenza che vi prego di guardare perché anche quella è un capolavoro di prosa giuridica, sentenza molto importante, la 16 del 78, scritta da Livio Paladin, che è stato il mio professore di diritto costituzionale, pensate un po', e quella sentenza cambia giurisprudenza della Corte e trasforma il giudizio di ammissibilità. La Corte dice in quella sentenza: io non mi posso limitare al riscontro formale tra la materia sottoposta al referendum e queste materie escluse, che sono minime. Devo ragionare innanzitutto sulla natura stessa del referendum. La natura del referendum è un quesito che tu poni al corpo elettorale. Il corpo elettorale non ha la possibilità di risponderti con un commento, risponde semplicemente sì o no all'abrogazione. Quindi il tuo quesito deve avere un formato a cui è possibile rispondere sì o no. Se tu stai sottoponendo al corpo elettorale un quesito fatto di abrogazione di un elenco di disposizioni del codice penale, tu lo stai truffando, perché uno può essere d'accordo a abrogare l'ingiuria, ma non invece a abrogare la detenzione delle droghe, per esempio, e tu non gli consenti di diversificare la sua risposta. Per cui questo non è più un referendum abrogativo, ma un plebiscito. L'oggetto non è vuoi abrogare quella specifica norma, ma l'oggetto diviene tu sei d'accordo con la mia politica criminale? E questo vuol dire andare fuori dalla natura stessa del referendum. E poi ha aggiunto una serie di cose. Se tu mi proponi di abrogare una parte della legge di attuazione del concordato, è come se, che è una legge obbligata, cioè quella che dà attuazione a un obbligo internazionale, è come se tu mi proponessi di abrogare il trattato, cioè il concordato. E vedete che con una serie di estensioni dell'interpretazione di queste materie, soprattutto di che cos'è il bilancio, di che cos'è la legge tributaria, che cos'è il trattato internazionale, eccetera, e con un ragionamento sulla natura stessa del referendum, la Corte ha esteso moltissimo la sua competenza a dichiarare inammissibili i referendum. E l'ha estesa in maniera certe volte sorprendente. Per esempio, la Corte ha detto una cosa che oggi è nella testa dei giudici, della Corte stessa, a proposito delle leggi elettorali. La Corte ha detto: se tu sottoponi a referendum la legge elettorale per la Camera, io te la devo dichiarare inammissibile, perché quella è una legge costituzionalmente necessaria. Questo non vuol dire che solo quella legge può essere presente nel nostro ordinamento, ma che tu non puoi togliere una legge dal Parlamento. Noi il giorno dopo il referendum dobbiamo comunque avere una legge che consenta di votare il nuovo Parlamento. Di conseguenza tu non puoi proporre un'abrogazione totale della legge, ma puoi abrogarne a singole parti che non compromettano il funzionamento complessivo della legge elettorale. Capite? Perché quella è costituzionalmente necessaria, e questo può valere per tutti gli organi costituzionali, anche per il CSM ha detto la stessa cosa. La legge elettorale del CSM non la puoi abrogare in toto, perché è una legge che deve essere sempre presente nel nostro ordinamento, è costituzionalmente necessaria. La puoi abrogare per singole parti, avendo cura che la normativa di risulta, cioè quello che resta dopo la tua abrogazione, sia comunque in grado di funzionare, consenta comunque a quell'istituzione di essere ripristinata. Non rischi di bloccare organi, istituzioni costituzionali che devono essere e devono essere funzionanti e devono essere rinnovate nella loro regolarità. E questo ha creato un enorme problema sulla costruzione dei referendum cosiddetti manipolativi, cioè dei referendum che togliono parti delle leggi elettorali. E vi dico, è un problema che oggi i giudici hanno presente, perché siccome è stata chiesta a loro di dichiarare illegittima la legge elettorale, a loro si prospetta lo stesso problema. In che termini una sentenza del giudice, della Corte, può togliere parti della legge elettorale senza paralizzare l'intera legge elettorale? Bisogna fare un intervento chirurgico per cui tu togli la parte malata senza che questo comprometta la funzionalità dell'organismo, che per un chirurgo è abbastanza semplice certe volte, per l'operazione su linguistica e sul tessuto legislativo non sempre è facile, non sempre è possibile, ed è anche per questo che la Corte tutto sommato non ha una urgenza ad affrontare il problema. Noi ci si vede